Eccoci qua di nuovo con voi in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Vi ricordo che alle 15 ci sarà una finestra di mercato con Paolo Bargigia, quindi preparate le vostre domande al 331-8200-213, una raffica di domande per Paolo Bargigia su tutte le curiosità che avete, quindi le potete mandare e poi noi in diretta rigireremo tutto a Paolo Bargigia con noi tra pochissimo. Allora, vedo Massimo Brambati vicino a Cinzia. Ciao Massimo, buon pomeriggio.
Ciao Cinzia, ciao Marco, ciao alla mamma di Marco, io mi auto invito, adesso faccio proprio un appello,
ma te posso.
Perché ho saputo che la mamma di Marco è una mia fan e fa da mangiare bene, quindi io già te lo dico, la prima volta che capito da quelle parti,
va bene,
sono a casa della mamma di Marco,
casa mia mangi poco, caro mio. Allora,
e la saluto caramente, un bacio grande signora
Lidia,
un bacio grande bene. Dalla Sardegna.
Vabbè, adesso vediamo chi salutano gli altri. Bruno Giordano, ciao Bruno, di nuovo.
Ciao Marco, ciao Cinzia.
Ciao Bruno.
Ciao. Anch'io. Invitiamo tutti. Allora, poi c'è anche lui, che bello, un po' che non lo sentiamo. Stefano Bizzotto, Rai Sport, ciao Stefano, ben trovato, come stai?
Grazie, abbastanza bene, buongiorno a tutti.
C'è un invito anche per te, se vuoi, tutti facciamo un pranzo tutti insieme. Va bene.
Allora, anch'io però.
Sì, tutti. Allora, sentite, visto che prima abbiamo un po' affrontato l'argomento Zaniolo, voglio chiedere a tutti quanti, il giovane in questo momento, abbiamo parlato giorni fa di Tonali, Castrovilli, quindi Zaniolo, io ci metterei dentro anche Orsolini. Perché tra l'altro oggi gira sui social, mi sembra proprio sulla Gazzetta dello Sport, sul sito, ho visto un gol spettacolare in allenamento di Orsolini. Ecco, su chi puntate proprio forte, se proprio dovete dire... Zaniolo diciamo già è uscito fuori, io metterei Tonali, Castrovilli che ha fatto un'ottima parte di campionato, ci metto anche Orsolini, non so se ce n'è un altro secondo voi. Parliamo un po' di questi giovani, parto da Bruno Giordano. Bruno...
Beh, i nomi sono questi, poi ce ne può sfuggire qualcuno, però ecco, quelli che si sono messi in mostra quest'anno sono questi, Tonali, Castrovilli, Zaniolo già aveva un anno l'anno scorso, per cui un pochino più avanti, però ecco, Tonali e Castrovilli visti quest'anno hanno fatto veramente delle cose straordinarie, insomma.
Di Orsolini che ne pensi,
sicuri.
Bruno?
Cosa?
Di Orsolini, che ne pensi?
Orsolini io conosco da quando faceva la Beretti all'Ascoli, un ragazzo testardo nel modo giusto, cioè uno che vuole arrivare a qualità nel dribbling, fa gol, un giocatore in quella posizione, è vero che devi fare assist, però quando alla fine, poi a fine delle stagioni ci metti anche quei 6, 7, 8 gol, vuol dire che stai facendo veramente le cose per bene. A un maestro come Mihajlovic che gli può insegnare ancora tanto sotto tutti gli aspetti, per cui anche lui è uno di quei giocatori però ecco, già si conosceva, io in assoluto parlavo Tonali ci aveva fatto grandi cose al Brescia, Castrovilli ha fatto delle buone cose a Cremona, si conoscevano, però non pensavo che avessero un impatto così sulla Serie A. E ho detto Zaniolo ha un
anno, allenatore, un anno Bruno da allenatore, sì. Hai la possibilità di scegliene uno di questi, chi scegli, dai?
Guarda che è difficile, perché sono due centro, io non credo, per me dicono per dire, io credo molto in Tonali, però credo che la maggior parte inquadri Tonali come un playmaker, per me è tutto tranne che un playmaker, perché è un giocatore molto muscolare che porta palla anche per 30-40 metri, per me è un giocatore invece di Pirlo, mi ricorda molto Matteus, dove dava strappi, palla al piede, tiro dai 25-30 metri, bravo nel contrasto. Dall'inizio hanno presentato come un nuovo Pirlo, ma per me non ha le caratteristiche di Pirlo, i tempi di gioco nel rallentare o velocizzare, è vero che ha 20 anni, però lo vedo un giocatore molto più muscolare, meno geometrico, ma però molto più muscolare. Ti ripeto, se devo parlare di due fenomeni in assoluto, E invece di Pirlo ti dico più Matteus, perché è un centrocampista che può fare più ruoli, però ecco, Matteus è stato un grandissimo, però non è alle caratteristiche di fare il playmaker, per cui ecco, lo avvicino molto più a lui.
Molto più a lui. Massimo Brambati.
Dunque, io dico Zaniolo, perché mi ha impressionato la personalità, tra virgolette l'arroganza atletica, di cui ha dato dimostrazione quando ha giocato e quando è stato chiamato in causa. Poi mi sembra che abbia esordito e debuttato con Di Francesco, innanzitutto prima in nazionale che addirittura in Serie A, e poi con Di Francesco mi sembra che abbia debuttato, e l'ho guardato molto attentamente il suo debutto a Madrid, a Santiago. Credo prima ancora che in Serie A abbia debuttato proprio in Champions League, e questo vuol dire tanto. Quindi io punto tantissimo su Zaniolo. Peraltro Monchi, con cui ho avuto un buonissimo rapporto quando era alla Roma, mi ha raccontato un po' di come è arrivato alla Roma, insomma ero presente anche con un'altra persona, ci ha fatto anche ridere, ho capito anche l'umanità e la sincerità di questo direttore sportivo, perché
che è stato massacrato, ci raccontò, Roma, sai,
ci raccontò che praticamente lui non lo conosceva, quindi è arrivato per caso alla Roma perché lui doveva scegliere, oltre che Santon, altri giocatori della primavera dell'Inter, e l'unico che era, diciamo così, piazzabile era il centrocampista, perché comunque il centrocampista è più adatto a magari a ricoprire più ruoli, e quando l'ha preso ha chiamato i genitori e il ragazzo in sede, e niente, e gli ha detto che praticamente l'avrebbe mandato in prestito, quindi non l'avrebbe tenuto alla Roma, e perché aveva l'intenzione di mandarlo in prestito, ma nelle 4-5-6 squadre a cui ha chiesto di andare in prestito, le squadre hanno praticamente negato il prestito, non erano interessate, e lui è rimasto a Roma, quindi è stata un po' tutta una situazione. Io però, è vero, punto su Zaniolo, però secondo me hai dimenticato un calciatore,
che è Chiesa.
Secondo me è un giocatore che, per l'età che ha e per la prospettiva, e soprattutto per quello che ha fatto vedere, io credo che insieme a Zaniolo può essere, nonostante l'età, il giocatore più determinante in una squadra anche di livello superiore a quella in cui milita oggi.
Stefano Bizzotto, che dici?
Ma Zaniolo deve soltanto ritrovarsi dopo il grave infortunio, perché nei momenti in cui si è fatto male era in una forma pazzesca. Quindi se torna quello di quel giorno, fino a quello dell'infortunio contro la Juve, è un giocatore stellare di un'altra categoria. E in quanto alla la classificazione di Tonali, ma proprio il paragone con Pirlo suggerisce una considerazione, cioè Pirlo è diventato Pirlo nella seconda metà della carriera, si può dire, perché lui nasce trequartista, poi è stato impostato davanti alla difesa come playmaker, quindi chissà anche cosa ci sarà nel futuro di Tonali, visto che ha soltanto 20 anni, insomma, quindi anche lui potrebbe diventare chissà che cosa rispetto a quello che è adesso. E in quanto ad Orsolini dico soltanto una cosa: è sul taccuino del Borussia Dortmund, cioè della seconda forza del calcio tedesco, che ha come obiettivo quello di insidiare la prima forza, cioè il Bayern. E se per come dire, portare a termine l'operazione aggancio come spessore tecnico, come forza al Bayern, pensi a Orsolini, vuol dire che su quel giocatore punti molto, insomma. Abbiamo una fioritura di talenti nella fascia fra i 19 e i 22 anni che è strepitosa, forse una cosa mai vista, ecco, dai tempi, non lo so, forse dell'under di Vicini, ecco, metà anni 80, quindi teniamoceli stretti, e di tutto questo mi auguro beneficerà la nazionale.
Sì, questo è molto importante, insomma, perché poi sono tutti giocatori. Lo sapete che invece c'è Stefano Salandin di Tutto Sport, che lui ritiene che Orsolini sia il vero crack del calcio italiano. Lui c'ha questa convinzione, l'ho detto qui anche giorni fa, che sia uno tra i migliori, anche di più di Tonali, di Castrovilli. Quindi ero curioso di sentire, insomma, ho visto che Orsolini non l'avete praticamente nominato, quindi non rientra secondo voi in questa categoria di giocatore? di quelli che può, diciamo.
No, Cialini, se non sbaglio, è un 97, no? Per cui ha 3 anni in più rispetto a Tonali, mm-hmm, soprattutto. 3 anni sono tanti a livello di esperienza, non è che non abbiamo nominato.
No, no, era una curiosità, Bruno. Cioè,
No, è un gran bel giocatore, ne ho parlato molto bene, ho detto anche che sotto la guida di Mihajlovic è un giocatore importante, sicuramente, però io nel futuro come spessore, come personalità, come si è affacciato quest'anno Tonali, sinceramente credo che sia superiore a tutti gli altri.
Brambati, dove va Tonali?
Ma io so che non ci sono solo Juventus e Inter che sono sicuramente le prime interessate e forse anche le uniche che possono spendere determinate somme, ma io ho saputo già da più di una settimana che ci sono anche altri estimatori di questo giocatore all'estero. Credo che una delle squadre che sta cercando un giocatore così giovane che ha queste caratteristiche è il Paris Saint-Germain, e quindi io credo che alla fine, insomma, ci sarà una lotta anche per tenerlo qui in Italia questo giocatore. Io però non ti dico che ho dei dubbi, il giocatore ha dei numeri e delle qualità impressionanti, però sottolineo sempre il fatto, e qui abbiamo Bruno che sa qualcosa di cosa voglia dire giocare in grandi squadre, in grandi club, con maglie che pesano sicuramente più di quella del Brescia, con tutto rispetto per il Brescia, però io non conosco il ragazzo, non conosco la personalità, non conosco il carattere. È logico che andare dopo un campionato molto buono, eccezionale, che ha fatto in Serie B, ma poi altri 5-6 mesi di Serie A, quindi non ha fatto 1-2-3 anni di Serie A, ha fatto 5-6 mesi in una squadra che purtroppo ha balbettato, anzi addirittura, insomma, non ha fatto sicuramente benissimo la squadra, e lui forse in scia non ha fatto delle grandissime prestazioni, almeno io non ricordo delle grandissime prestazioni di Tonali. È vero che giocava nel Brescia, è vero che le qualità sono indubbie, e quindi andrei anche un po' con i piedi di piombo, anche se le qualità ci sono, anche se il giocatore è sicuramente con potenzialità incredibili, però ribadisco, non conoscendone il carattere, la personalità, bisogna sempre, ricordiamo, io tiro sempre fuori questi due esempi: Santon, che era stato a cui era stato dato il nome del nuovo Facchetti, o addirittura Gagliardini, che era stato paragonato a Tardelli,
sì, vero.
Tutte e due che sono arrivati all'Inter e tutte e due poi che, insomma, non hanno, diciamo così, confermato quali erano le promesse, eppure entrambi hanno e avevano grandissime qualità. Quindi io andrei cauto a pensare che possa magari andare anche in una grande società che possa valere quei soldi e che poi magari riesca a confermare quelle che sono le sue qualità, perché confermarle in una grande squadra è secondo me un po' più difficile rispetto a quelle 2-3 giocate che fai in una media piccola squadra, quelle diventano giocate che in una grande squadra diventano normali, la normalità, e Bruno ce lo può confermare.
Bruno, vuoi aggiungere qualcosa? Intanto vado da Cinzia, poi c'è anche una cosa per Stefano.
È giusto quello che ha detto Marco, però ti ripeto, a me ha dato l'impressione di avere talento, ma di avere anche la testa sulle spalle, cioè un giocatore disciplinato anche fuori dal campo, non è che si sente un po' chissà che cosa, e questi sono sintomi di un ragazzo abbastanza serio, almeno leggendo anche attraverso le dichiarazioni di Cellino, per cui mi dà l'idea che il ragazzo ci sia. Poi è chiaro che Max dice la maglia del Brescia non è uguale a quella dell'Inter, però io credo che tutto dipenda poi dall'allenatore, perché
dalla fiducia, eccetera.
Verratti è andato al Paris Saint-Germain senza aver fatto una partita in Serie A, cioè Verratti in Serie A non ha mai giocato.
Giusto osservazione. È andato lì ed è diventato titolare in poco tempo.
C'era un allenatore che voleva in tutto e per tutto, si è potuto permettere di sbagliare qualche partita.
In Italia avrebbe fatto panchina in un grande club, io sono sicuro di questo. Vado da Cinzia, ci sono delle domande, poi anche per Stefano c'è una curiosità proprio specifica per Stefano Bizzotto. Vengo da te, Cinzia.
messaggi. Sì, allora, ci scrive Giovanni da Varsavia e ci dice: Tonali mi ricorda più Deschamps, Orsolini sembra più europeo di Chiesa, Zaniolo top ma acquisto rischioso dopo l'infortunio. E poi per Stefano, che conosce la Bundesliga, perché il Bayern prende un'ala dal Vancouver e la trasforma in uno dei terzini più forti d'Europa, mentre la Juve manda Pellegrini al Cagliari? Non è che ha ragione Raiola quando dice che Haaland in Italia non lo facevano giocare?
Stefano.
Allora, diciamo che con Alfonso Davies il Bayern è stato bravo e anche un po' fortunato, diciamolo pure. Era un giocatore che è arrivato con l'etichetta di ala, di attaccante fondamentalmente, ma soprattutto era un ragazzo che giocava nel calcio nordamericano, quindi andava tutto impostato, integrato, eccetera. Gli è stato dato tempo anche perché è arrivato a 18 anni, non potevi pretendere di lanciarlo subito ai massimi livelli. Dopodiché, cos'è successo? È successo che c'è stata una moria di centrali difensivi al Bayern, si sono infortunati Boateng, Hernandez, Süle, un po' tutti, la coperta è diventata cortissima. Cos'è successo? Alaba l'ha messo a fare il difensore centrale e a sinistra è stato provato Alfonso Davies, e lì un po' Kovac prima di essere esonerato, poi soprattutto Flick, hanno lavorato alla stragrande, e Alfonso Davies fra l'altro ha dimostrato di essere un giocatore che con i suoi mezzi atletici ha bisogno di...
Ah, abbiamo perso Stefano. C'è Bruno Giordano, però non c'è nemmeno Bruno, recuperiamoli un attimo. E vado da Massimo Brambati. E poi cerchiamo di recuperare questa cosa. Massimo, però sul discorso che i giovani, cioè questo ascoltatore che fa una domanda specifica sulla Bundesliga, però sinceramente io sono molto vicino al pensiero, cioè alla fine molti giovani qui trovano spazio e si dicono che sono troppo giovani e quindi li dobbiamo far invecchiare prima di farli giocare. Non è una cosa che abbiamo, non è accaduta una volta, e molte volte succede questo, no?
Ma questo poi dipende anche dalla qualità del giovane.
Okay.
Io insomma mi ricordo ai tempi miei, c'era più predisposizione per i giovani, secondo me. E ci sono mille esempi, perché io in quel periodo c'era il Milan, quello di Maldini, Costa Curta, Baresi, Evani, lo stesso Icardi, se non so se ve lo ricordate, il centrocampista, erano tutti giocatori, Filippo Galli, che arrivavano dal settore giovanile. Mm. Quindi anche noi nel Toro, tantissimi giocatori che arrivavano dalla primavera hanno esordito in Serie A. Oggi come oggi, secondo me, le 3-4 squadre che sono capaci di spendere e investire su calciatori già importanti, forse preferiscono prendere giocatori e calciatori già fatti e non attingere dai settori giovanili. È un peccato, perché insomma fino a quando c'era per esempio la Juventus di Moggi e Giraudo, per dirne una, io ricordo che i vari Marchisio, che sono poi diventati giocatori importanti della prima squadra, erano tutti Giovinco, erano tutti venuti fuori dalla primavera. E questo vuol dire comunque investire anche nei settori giovanili. È una porta che io ho aperto tantissime volte, ma che purtroppo alcuni presidenti la richiudono immediatamente,
vedi, però,
pensando ad altre situazioni e meccanismi e dinamiche economiche, e quindi i settori giovanili li snobbano un po'. Insomma, il settore giovanile del Torino, per esempio, che era il fiore all'occhiello di questa società, insomma ultimamente è venuto un po' meno, e io spero che
possa ritornare a quei
che
livelli.
Cairo, certo, possa rimettersi a guardare il settore giovanile, perché è un qualcosa di straordinario se uno punta anche addirittura a fare soldi. Può essere,
ti fermo un attimo,
determinante,
Massimo,
avere un serbatoio dietro di giocatori importanti.
Certo, ti fermo perché c'è Stefano Bizzotto che conclude e poi lo salutiamo. Stefano, c'era questa curiosità sul diciamo ruolo del giovane
Alfonso Davies. Esatto. Io non so fino a che punto mi avete sentito, perché io ho continuato a parlare, sì, a parlare, poi mi sono accorto che era
classico.
Però riassumendo il tutto, cioè è successo che Alfonso Davies è stato preso giovanissimo a 18 anni da Vancouver, quindi dal Canada, dal Nord America, per fare fondamentalmente l'ala, un esterno offensivo, e lì ha faticato abbastanza all'inizio anche in relazione all'età. Dopodiché è successo all'inizio di questa stagione che la coperta in difesa è diventata cortissima per gli infortuni di Süle, di Hernandez, di Boateng, e allora è stato adattato a difensore centrale Alaba, che se la sta cavando benissimo. A sinistra c'è stato chiaramente un buco da riempire, hanno provato con Alfonso Davies, si sono resi conto che un giocatore con le sue caratteristiche, con i suoi mezzi fisici che sono straordinari, rende di più se ha tanto campo davanti, e chiaramente se giochi terzino hai tanto campo davanti a te, se giochi ala ne hai molto di meno. Quindi salta l'uomo con una facilità, ha fatto, io ricordo anche in uno dei gol della vittoria del Bayern sul campo del Chelsea in Champions League, ha fatto una volata sulla sinistra spaventosa. Quindi il Bayern da questo punto di vista, prego
Massimo, dicevi?
Posso dire solo una cosa, Stefano, in funzione di quello che giustamente stai spiegando tu del Bayern di Monaco. Mi raccontava un allenatore importantissimo che ha allenato all'estero, che purtroppo, e questa è, diciamo così, la discrepanza che c'è tra Italia e squadre importanti estere che possono spendere, che quando un giocatore giovane, e oggi parliamo, non so, di 2002, 2003, si vede che possono avere capacità e numeri per arrivare in prima squadra, per sfondare eccetera eccetera, vengono messi sul mercato da queste squadre come possono essere il Vancouver o come possono essere squadre sicuramente più piccole rispetto a quelle che poi sono disposte a pagare determinate cifre. Mi diceva questo allenatore, arriva l'Inter, Milan, la Juventus di turno, che offrono, o l'Udinese o Lecce, che arrivano a offrire 500, 700, 1 milione di euro massimo per quest'età, poi però arriva il Chelsea, il Manchester United, il Liverpool, il Manchester City, il Barcellona, buttano sul tavolo 3 o 4 milioni, e come buttassero l'asso, prendono tutto, e quindi poi hanno anche poi la fortuna e la capacità di inserirli nelle prime squadre, di cominciare a farli giocare con tra virgolette i grandi, e lì diventano, come hai giustamente detto tu, dei grandi campioni.
Bisotto, e poi vi salutiamo.
Sì, no, concludo dicendo che intanto il Bayern ne ha messi 10 di milioni sul tavolo per arrivare alla quindi c'era sentore che fosse un potenziale campione. Dopodiché, ripeto, il Bayern nella sfortuna, leggi tanti giocatori che si sono fatti male, è stato fortunato perché ha spostato le pedine al punto che adesso Lucas Hernandez, il fratello del milanista Theo, l'acquisto più caro del Bayern nella storia, 80 milioni, è quasi un giocatore di troppo, perché lui quando è rientrato si è ritrovato a non aver spazio, perché la difesa era stata ridisegnata con Pavard a destra, centrali Boateng e Alaba, e a sinistra Davies, per dire, no?
E va bene, saremo un po' a vedere. Stefano Bizotto, ti ringraziamo tantissimo, buon lavoro.
Grazie a voi, a buona giornata a voi.
Grazie, ciao, ancora, ciao. Stiamo per salutare anche Massimo Brambati, però l'ultima la chiedo a Bruno Giordano, c'è ancora Bruno, no?
Sì,
Bruno, senti, una cosa, una curiosità, ti faccio questi tre nomi: Belotti, Milik e Zapata, in questo mini campionato che inizierà, no? Quindi con la ripresa. Chi può, secondo te, tra questi tre che non hanno fatto un'ottima prima parte di stagione a livello realizzativo, insomma, chi è che può
Zapata
incidere?
Zapata mica tanto, insomma.
Vabbè, ha avuto l'infortunio, no? Però viene dall'infortunio.
Ha avuto l'infortunio, però ha fatto golletti, insomma, credo che sia intorno alla doppia cifra, avendo giocato poco, insomma, ha fatto bene. Milik di meno, perché avrà Mertens come concorrente.
Ma allora chi è Belotti... che può incidere di più, secondo te, tra questi tre?
Credo Zapata. Credo Zapata, sì, perché anche una squadra che lo supporta molto molto bene. Belotti ha giocato fino a questo momento un campionato straordinario, però sotto l'aspetto realizzativo ha fatto poco, perché
tanto sacrificio
11, sì, 11-12 gol, ma con 5-6 rigori. Meritava molto di più, però è capitato nella sua stagione sotto l'aspetto fisico straordinario, ha trovato un Torino che effettivamente gli ha offerto pochissimo sotto l'aspetto del gioco, e lui, come tutti gli attaccanti, ne ha risentito. Però l'impegno di Belotti quest'anno è straordinario. Se devo scegliere uno, però, per un rush finale, Zapata. Credo Zapata.
Scegli Zapata. Massimo, tu chi scegli, e poi vi saluto.
Scelgo Zapata anch'io, e condivido il supporto della squadra. Che in questo momento, secondo me, a livello di supporto alle punte è quella che fa meglio di tutti tra Napoli, Torino e l'Atalanta. Scelgo l'Atalanta, ricordiamoci che le punte nella fase realizzativa sono sicuramente anche a volte dipendenti dal gioco che fa la squadra, da quanto corrono, e io devo dire l'Atalanta in questo primo scorcio di stagione, diciamo, fino a che non c'è stato questo stop forzato, l'Atalanta mi ha veramente straimpressionato. Certo. E adesso sono, forse è la squadra che mi porta più a essere curioso di come riprenderà, e credo che come correvano i calciatori dell'Atalanta ne ho visti veramente pochi in Europa e in Italia.
Bene, bene, allora Massimo Brambati e Bruno Giordano, grazie, buon fine settimana, a presto, un abbraccione.
Voi, grazie, grazie, saluto ancora la mamma Lidia, ciao.
Ciao, ciao Massimo.